Allora, vi dicevo ieri, se il Presidente del Consiglio dei Ministri decide di dimettersi, la conseguenza è che il governo cade. Mentre se si dimettono i ministri, cosa che capita, non succede praticamente nulla, si fa un rimpasto del governo. Se si dimette il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica deve nominare un nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, oppure gli chiede cortesemente di stare in carica per l'ordinaria amministrazione e nomina e scioglie le Camere. Lo scioglimento delle Camere anticipato non è la conseguenza necessaria di una crisi di governo. Tanto è vero che quando Enrico Letta si è spontaneamente dimesso, non c'è stata una crisi di governo, ma è uscito dal frigorifero Matteo Renzi, è stato nominato, che era segretario del partito di maggioranza relativa, è stato nominato Presidente del Consiglio dei Ministri, ha rabbracciato una cosa che somiglia alla maggioranza, poi ne parleremo anche nel pomeriggio perché ci sono alcune cose interessanti, e il governo è andato piacevolmente avanti con un nuovo Presidente. E il punto fondamentale è che i motivi per cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si dimette sono motivi politici. Tendenzialmente lo fa perché si è sciolta la maggioranza, la coalizione. Perché si sciolga la coalizione non lo si sa, non è una questione che riguardi il diritto, è una cosa che riguarda la politica essenzialmente, no? La maggioranza politica che esprime la fiducia è una maggioranza di parlamentari che forma la maggioranza, esprime la fiducia, crea il rapporto di fiducia, e il rapporto di fiducia è come l'amore, non è una questione che cessa perché uno si comporti male, può cessare anche per questo, ma cessa per il fatto di cessare. A un certo punto la coalizione si sfilaccia, può sfilacciarsi per motivi seri o meno seri, questo non lo si sa. Il fatto è che in Italia da sempre, cioè da prima che esistesse la Costituzione, i governi si sono dimessi senza un voto parlamentare. Tanto è vero che si chiama sfiducia crisi extraparlamentare. Salvo i due casi di Prodi, che è andato a sfidare il Parlamento e ha detto adesso voi mi votate espressamente la sfiducia, nessun altro Presidente del Consiglio dei Ministri è stato sfiduciato. Si è sempre spontaneamente dimesso. Ora, il governo può porre la questione di fiducia, come ha fatto Prodi e come hanno fatto tanti governi, tutti i governi un sacco di volte, esattamente. Cioè può dire al Parlamento, guarda che se tu non mi approvi questa mia proposta, io mi dimetto. È un ricatto, vi dicevo ieri, ma è un ricatto scientificamente condotto, perché il governo non è che, come mi dicono spesso le vostre colleghe, soprattutto e qualche volta anche i vostri colleghi con aria romantica, dicono il Presidente pone la questione di fiducia per verificare se esiste ancora la fiducia. Immaginate, sono alcuni fidanzati che dicono alla fidanzata ma mi ami ancora? Sono dei perfetti cretini, perché o la risposta è sì, allora non c'è bisogno di fare la domanda, se la risposta è no, era meglio non farla la domanda. E È esattamente quello che pensa il governo. Se non è il governo va a chiedere al Parlamento: scusa, hai ancora fiducia in me? Perché lo ricovererebbero d'urgenza in manicomio. Il governo ha la fiducia il giorno che ottiene la fiducia, presentandosi alla Camera all'inizio, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Entro 10 giorni va in Parlamento e chiede la fiducia. Il Parlamento vota un documento che si chiama mozione di fiducia, un documento motivato. Da quel momento esiste l'apporto di fiducia. E il governo cerca di non stuzzicare il Parlamento, perché la fiducia si presuppone ci sia. Vedete, la Costituzione dice: il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del governo non importa obbligo di dimissioni. Questa è la norma chiave. Il governo va sotto. Questo non tantissimo, ma tutti i governi, qualche volta è andato sotto, nel senso che capita che su una certa questione il governo dica: io vorrei che fosse così, e il Parlamento gli vota contro. Ciò non comporta un voto di sfiducia. Per dar luogo a un voto di sfiducia, la Camera deve votare una mozione di sfiducia. Articolo 94, così lo vedete meglio. Articolo 94 è sicuramente una norma chiave del sistema. Il governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Per cui l'ingresso e l'uscita del governo nel rapporto di fiducia è fatto con due atti simmetrici, la mozione di fiducia e la mozione di sfiducia. Entrambe devono essere motivate, per cui la gente sa perché il governo è stato messo sfiduciato dalle Camere, e votato per appello nominale. Questa è la prima cosa importante. Appello nominale è un rito noiosissimo per cui il Presidente della Camera chiama i deputati e quello del Senato chiama i senatori uno a uno, quelli si alzano e dichiarano se sì o no, assumendosi la responsabilità. È uno dei rarissimi casi di appello nominale, perché le Camere di solito votano con sistema elettronico, il voto è palese. Eccezionale il voto segreto, poi deve essere chiesto e può essere previsto soltanto per quando si discute di diritti o di persone, se no la regola è il voto palese, però si vota con sistema informatico, pronti e attenti via, premi il tasto, è un tasto sì, un tasto no, e hai votato. Per cui si può ricostruire che ha votato sì, che ha votato no. Ma l'appello nominale è un rito in cui uno chiamato dichiara pubblicamente se appoggia o non appoggia il governo e se ne assume le responsabilità, ed è per questo che Prodi ha voluto sfidare il Parlamento. La prima volta pare che avessero fatto male i calcoli, ma questo ancora non si sa. Lui ne uscì dicendo, battuto del Parlamento, con tre formidabili no, io non ci sto, no, no e no, e ovviamente si dimise. E la seconda volta è stata quasi una sceneggiata, perché gli erano stati sottratti appoggi in Parlamento, tra cui quelli famosi pagati da Berlusconi con relativa condanna penale e che gli è stata inflitta al primo grado, che è una cosa piuttosto grave. Altri hanno deciso di saltare su un altro cavallo, come sempre i nostri deputati sono eroici, ma lui li ha stanati. Per cui si sa come ha votato Dini, come ha votato Mastella e così via. Si sono assunte le responsabilità. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti e non può essere messa in discussione prima di 3 giorni della sua presentazione. Questo è una pausa di riflessione. Qua vi ho messo due... come si chiamano, non lo so, che sono riprendono la terminologia, il gergo parlamentare. L'appello nominale serve per evitare i franchi tiratori, e la pausa di riflessione serve per evitare gli assalti della diligenza, si chiamano così, e questo deriva da questo. I franchi tiratori erano, questo mi sembra proprio un assalto alla diligenza che i franchi tiratori erano questi, uno dei più bei film della storia. I franchi tiratori si chiamavano così, erano franchi perché erano liberi ed erano nascosti. Allora, qual è il problema dei franchi tiratori in Parlamento? Il problema dei franchi tiratori nel Parlamento è che questi votano in maniera diversa da quella che è prevista dal loro gruppo parlamentare. Fanno degli scherzetti. Pensate che siamo un paese talmente devastato mentalmente che sulla riforma della Costituzione, per cui non sul finanziamento delle bande musicali, sulla riforma costituzionale, qualche genio, credo che fosse Calderoli, perché è sempre lui la mente diabolica, essendo esperto nel denti finti, ha una certa manualità anche per quanto riguarda gli scherzetti parlamentari, ha fatto mettere nelle competenze del Senato delle Autonomie la competenza per le leggi relative all'articolo 29, la famiglia, e 32, che è la salute. E siccome questi sono diritti fondamentali, hanno chiesto il voto segreto. Cortocircuito mentale. Tu stai facendo una riforma costituzionale, che è una delle cose su cui il voto è palese, evidentemente, no? È una cosa piuttosto importante. Tu metti dentro una previsione di una competenza che non c'entra niente con le regioni, non che le regioni possono fare qualcosa sulla famiglia, lo possono fare sulla sanità, ma non sulle cure obbligatorie, metti dentro una previsione apposita per poi alzare la manina e dici, siccome si sta parlando di diritti fondamentali, chiedo che in applicazione della norma del regolamento parlamentare sia previsto il voto segreto. E perché lo fai? Per poter stanare i franchi tiratori. Tu speri che così nel voto segreto, nella fronda dell'albero, ci siano quelli che votano contro la proposta della maggioranza. Paese veramente devastato. I franchi tiratori sulla mozione di sfiducia non ci possono essere, perché l'appello nominale è di Stana. Viene fuori al cere per al cere e dice che cosa fa del suo arco, della sua freccia. L'assalto alla diligenza è una cosa diversa. Vabbè, insomma, anche se non è così grande per lo stesso. L'assalto alla diligenza è la sorpresa. Non ho trovato, questo non mi piace, devo trovare qualcosa di più carino, ma è l'idea che tu aspetti la diligenza e quando meno se l'aspetta la salti. Nel gergo parlamentare che cosa vuol dire questo? C'è la nazionale che gioca con una partita fondamentale con San Marino, tendenzialmente la pareggia 0-0, e i deputati sono attaccati fuori dalla porta del video a guardare l'importante partita, e nel frattempo nella Camera stanno discutendo qualcosa di importante. La Camera spessissimo lavora vuota. Primo, perché il vero lavoro del Parlamento si fa in commissione. Secondo, perché la Camera c'è gente che parla e nessuno ha intenzione di ascoltarli. No, c'è la gente che prova a ascoltarlo, piuttosto. Allora si mettono a fare i giochini, a sbrigare la corrispondenza, a insidiare la vicina di banco e altre cose. Oppure vanno al bar, come fanno tutti gli italiani. E il capo dell'opposizione, con un rapido conto, che non è difficile perché sono in pochi, dice, caspita, il governo è sotto, non c'è la maggioranza. Allora alzo la mano e faccio, presento una mozione di sfiducia. E voi capite che questo è un assalto alla diligenza. La diligenza se ne va tranquillamente, c'è un unico albero, dietro l'albero sono tutti i filibustieri in fila che aspettano di fare l'assalto. No? È la stessa cosa. Ecco che la risposta a questo problema, che è un problema ovvio, è la norma che prevede la pausa di riflessione. tutto ha un senso, come vedete. Discussione prima di 3 giorni, che vuol dire che si sospende il lavoro, il governo riunisce la maggioranza, telefona i deputati, gli dicono o venite a votare o se no vi dico dopo che cosa succede, e così quando si vota la mozione di sfiducia non ci sono sorprese. Ed è anche per questo che la mozione di sfiducia viene proposta abbastanza raramente. Il più delle volte viene proposta per poter scrivere sul giornale: ah, noi ci opponiamo e abbiamo posto la questione, abbiamo presentato una mozione di sfiducia. Tu presenti la tua mozione di sfiducia, basta un decimo dei componenti della Camera, per cui qualsiasi gruppo lo può fare, ma una volta che tu hai presentato la mozione di sfiducia non succede niente, perché la maggioranza non cede, proprio perché non puoi colpirla di sorpresa. È il colpo di sorpresa che vuole essere evitato. Ora, quando il governo pone la questione di fiducia, i regolamenti parlamentari, perché lo strumento non è previsto in Costituzione, prevedono che si applichi per analogia le stesse norme. E quindi si vota per appello nominale e si vota con una pausa di riflessione che invece di 3 giorni e 24 ore, ma comunque è una dilazione. Il governo ha urgenza, se pone la questione di fiducia, sposta di 24 ore almeno il voto del Parlamento. Però ottiene dei vantaggi che sono dei vantaggi assolutamente eccezionali. Vediamoli un po'. Prima cosa, il Consiglio dei Ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio di porre la questione di fiducia. Questa è una norma contemporaneamente sciocca ma intelligente, come spesso capita nella vita, per questo non si capisce mai niente. È sciocca perché se il Presidente del Consiglio decide di dimettersi, si dimette. I pessimi manuali di diritto costituzionale, quando parlano degli atti del Capo dello Stato, dicono che gli atti del Capo dello Stato sono tutti controfirmati, come prevede la Costituzione, salvo gli atti personalissimi. E uno dice: quali sono gli atti personalissimi? Perché è chiaro che se il Capo dello Stato va a comprarsi un gelato, quello lo compra come privato cittadino. Se scappa senza pagare è un reato comune. Si parla degli atti del Capo dello Stato come Capo dello Stato. Quali sono gli atti personalissimi del Capo dello Stato come Capo dello Stato? Le dimissioni, che a me sembra una cavolata gigantesca, come dire il suicidio del Capo dello Stato è valido soltanto se controfirmato. Se fosse scritto così in un manuale qualcuno si preoccuperebbe, ma le dimissioni sono un suicidio politico. E se il nostro Presidente del Consiglio si scoccia e vuole dimettersi, si compra una bella barca, si riempie di generi volontari e la prepara e dice: cari, mi dimetto, monta in barca e parte. Cosa gli fanno? Dico: no, c'è la cima perché non è stato controfirmato il tuo atto. È una stupidaggine, no? Allora, se il capo del governo si dimette, non c'è bisogno dell'assenso del Consiglio dei Ministri. Si dimette, punto. Però l'assenso è dato sull'iniziativa di porre la questione di fiducia. La questione di fiducia è un procedimento formale. E il Presidente della Camera cambia l'ordine dei lavori della Camera se, come adesso vedremo, se il governo pone la questione di fiducia. E può cambiarla soltanto se la questione di fiducia è presentata formalmente. La legge prevede la formalità. Tanto è vero che è capitato di un Presidente del Consiglio che tramite il suo Ministro annuncia la questione, di porre la questione di fiducia, e la gente dice: ma scusa, non c'è stata riunione del Consiglio dei Ministri, chi ti ha autorizzato? hanno dovuto sospendere la procedura, convocare il Consiglio dei Ministri, dare l'assenso, hanno fatto finta di farlo, ed è partita la procedura regolare. Perché, ancora una volta, è nella procedura, nel procedimento, che sta il senso delle cose. Per cui, non capendo questo, non si capisce a cosa serve la questione di fiducia. E perché il governo, ogni volta che è in difficoltà, si inventa la questione di fiducia. Il governo pone la questione di fiducia sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge. Se il governo. Il governo può porre la questione di fiducia su ogni cosa che non sia questioni interne alle Camere, lo vedete qua. Non può essere proposta su proposte di inchiesta parlamentari, modificazione del regolamento interno, autorizzazione a procedere alla verifica delle elezioni, eccetera. Sulle questioni interne delle Camere il governo non può porre la questione di fiducia perché è un organo che sta fuori. Il governo può porre questione di fiducia su tutte le altre delibere della Camera, non solo nel procedimento legislativo, ma anche sugli atti politici. Se domani, per esempio, la Camera vota una mozione che dice il governo deve andare a ritirare le truppe di Afghanistan, con ogni probabilità il governo pone la questione di fiducia se si sente insicuro. Perché quello è una questione del suo indirizzo politico, sono accordi internazionali, eccetera. L'uso più normale è porre la questione della fiducia su approvazione o reiezione di emendamenti. E qui vedete che cosa serve. Se il governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di un articolo, si vota sull'articolo dopo che tutti gli emendamenti presentati siano stati illustrati. Allora, c'è l'articolo 1, presentati 9 milioni di emendamenti, cioè, diciamo che normalmente se ne sarà qualche decina, questi emendamenti vengono illustrati, perché c'è un diritto di parola a chi ha presentato l'emendamento, ma non vengono votati. Si vota la proposta del governo, per cui il governo blinda la sua articolo. Se il voto della Camera è favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Questo è il vantaggio e questa è la nostra catastrofe. Perché la nostra catastrofe e perché è un vantaggio? Per lo stesso motivo che il governo è indotto a presentare emendamenti, sue proposte, in forma di articolo, perché è di questo che parla il regolamento, di articolo di una legge. Che cos'è un articolo di una legge? Questo non lo dice nessuno. La legge è composta da articoli, la legge è composta da, se molto grande, da sezione, da capi, ma la sua base sono gli articoli, articolo 1, 2, 3. Ci sono alcune leggi in articolo unico, sono rare di solito, ma il tessuto normativo si divide in articoli, ogni articolo c'è una sua rubrica, un suo titoletto che dice qual è il contenuto. Adesso abbiamo iniziato da un po' la stagione, la sessione di bilancio che si chiuderà tra Natale e Capodanno, qualche volta anche prima di Natale, così si fa tutto in vacanza prima, i deputati ci tengono questi piccoli particolari di calendario, però obbligatoriamente va chiusa entro il 31 dicembre. La legge di bilancio, di cui vi devo noiosamente parlare, è preceduta dalla legge che una volta si chiamava legge finanziaria, poi si è chiamato legge di stabilità e adesso si chiama prima parte della legge di bilancio, ma sempre quella, per ragioni che vi spiegherò dopo, contiene modifiche a tutta la legislazione. Allora, il governo sta pensando di ridurre alcune tasse, finché non ci vedo, non ci credo. E quindi modifica la legge che prevede queste tasse. c'è una legge sull'IMU, una legge sulla TASI, c'è una legge su, che so io, il canone della Rai TV. Per modificare queste cose che sono previste dalle leggi, bisogna fare una legge, abrogazione si chiama, no? Questa legge è concentrata in un documento, che è la legge finanziaria, chiamiamola così tradizionalmente. Questa legge finanziaria contiene disposizioni enormemente varie. Ci può essere contenuto della riforma del scivolamento verso la pensione, una norma che modifica le assunzioni nelle scuole, una norma che prevede il concentramento di enti, una norma che riguarda le accise sui prodotti petroliferi, un'altra norma che riguarda la tassa sulle sigarette, e sono tutte norme contenute in questo enorme contenitore. La legge finanziaria contiene alcune centinaia di disposizioni che hanno contenuto finanziario. Sono articoli. Il governo la presenta in partenza come 800, 900, 1000 articoli. Alcuni concentrati in capi. Il capo dice provvedimenti di snellimento della pubblica amministrazione, seguono una fila di articoli che riguardano modifiche delle leggi tributarie e così via. Quando comincia la discussione parlamentare, i deputati si fiondano a presentare emendamenti, gli emendamenti più vari, cercano di infilarci il provvedimento per la loro banda musicale. Ricordo una bellissima legge finanziaria in cui c'era una norma che stanziava, allora era un miliardo, no, non era un miliardo, era un milione di euro, una cifra del genere, per la costruzione di un porto turistico in acque dolci. Il ministro, probabilmente il deputato, aveva una barca da sistemare e voleva sistemare a fuori di casa, dove sono le acque sono dolci, per cui non c'è tutta questa vegetazione che poi bisogna pulire, e si è messa una norma nella legge finanziaria. Si trova di tutto di questa roba qui, per cui il dibattito in Parlamento è un dibattito atroce, infinito. E siccome è infinito, e invece c'è una scadenza, questa scadenza va fatta valere. E allora cosa fa il governo? Lo fa, io ricordo dal primo governo Prodi, ma probabilmente già da prima, parliamo del 96, finanziario del 96, e ogni anno è successo, quando la discussione va avanti, presenta un emendamento, articolo unico. La finanziaria viene riportata ad un articolo unico. Questo articolo unico ha 850, 700, 1400 commi, senza neanche la rubrica, perché i commi non hanno rubrica. Per cui incomincia con il comma 1 e finisce con il comma. Non ci credete? Ma invece non ci credete, avete ragione, non credete, bisogna vederle queste cose, se no non si capisce l'orrore. Bisogna vedere in faccia il morto vivente. Prendiamo la finanziaria, allora 2016 non c'è ancora, diciamo quando si chiamava 2011, un nome a caso. Finanziaria scarica continuamente, alta lettera. Va bene, facciamo andare a scaricare il PDF, finanziaria. Chiamava già legge di stabilità. Dove? Per scaricare gratuitamente, che cosa scarico? Altro concetto. Complicato. L'esame dell'avvocato, vabbè, cambiamo sito. Andiamo a vedere un sito più serio. meglio, eccolo. Articolo unico. E andiamo giù di commi, 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 commi. Alla fine siamo arrivati al comma 146, perché questa volta la finanziaria è stata approvata in tre articoli invece che un articolo unico. Questa è una variazione, ma alcune sono assolutamente in articolo unico, il che vuol dire che uno impazzisce, anche perché gli articoli sono poi scritti. Restano ferme le disposizioni di quel comma 4 quinquies, l'articolo 4 del decreto legge 2/2010, convertito con modificazioni dalla legge 42/2010, come modificato dal comma 116 del presente articolo. Questo è il classico comma. Voi capite che quando trovate che siano anche, come questa volta, generosamente tre articoli invece che un articolo unico, con 200 commi invece che 800, i commi sono scritti così, che cosa capite voi della finanziaria? Nulla, tanto è vero che si perdono dei mesi cercando di leggere nel richiami qualcosa. Questa è la legge del Rio, che non è la legge finanziaria, ma è la legge che riforma province, comuni, città metropolitane e unione dei comuni. Articolo 1, voi pensate che ci sia l'articolo 2? Andiamo a vedere dov'è l'articolo 2. Oh oh, non c'è l'articolo 2, siamo arrivati a comma 151, articolo 1. E per colmo della perversione, l'articolo 1 ci dice: le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai comma 44 a 46, le province dai commi dai 51 ai 100. Cioè, se volete capire dov'è la disciplina delle province, dovete andare al comma 51 e da lì fino al comma 100 si parla di province, perché poi si parla dal 104 al 141 dell'unione e fusione dei comuni. Hanno messo addirittura nell'emendamento, nei primi commi dell'articolo unico, l'indice di lettura della legge. Perché fanno queste cose? Perché sono dei disgraziati, io vi assicuro, è per noi che ci tocca poi spiegare queste cose, magari chiedono delle consulenze, che non sono più in grado neanche di capire dove mi muovo, questa roba qua è peggio di un colpo in testa. Perché devi stare là con i pennarelli a fare le crocette, a capire, e questo richiama quello, e quello pontifica quell'altro, uno ci perde la vita. Però dal punto di vista del lavoro parlamentare è molto più semplice, perché una volta che il governo, questo è il governo Renzi, 7 aprile 14, sì, essendo una legge, dovrebbe contenere Renzi presidente, la controfirma, no? Una volta che il governo Renzi pone la fiducia su questo articolo unico, ha eliminato il dibattito parlamentare. Capite la perversione? Allora, il Parlamento ha come suo compito esaminare le leggi prima in commissione e poi in aula. Le leggi hanno tre fasi di lettura in commissione e tre fasi di lettura in aula. Il culmine della discussione è la discussione articolo per articolo. La discussione, che è la seconda fase in commissione, e la seconda fase in aula. La discussione per articolo comporta la discussione di tutte le proposte di emendamenti. A un certo punto il governo si scoccia, a fretta, introduce un suo emendamento, articolo unico, così, e ci pone la questione di fiducia. Fine della procedura. Il Parlamento viene strozzato, perché o caccia il governo, oppure risponde sì al voto, alla questione di fiducia, e con ciò stesso ha approvato la legge. Capite che è un meccanismo feroce, E questo sta diventando prassi normale dei nostri parlamenti. Vi parlo di prassi che risale agli anni 90, quantomeno, c'ha dei precedenti anche prima, ma ormai è diventata la prassi su tutte le leggi finanziarie e su tutte le leggi discusse. Il che vuol dire che le leggi più importanti finiscono con essere le leggi meno comprensibili e meno realmente discusse del Parlamento. Ora, questo è un problema atroce. Voi pensate che questo problema sia affrontato da chi ha messo mano alle riforme costituzionali? Sì, ci sono delle proposte di modifica delle procedure. Ma la cosa folle è che questo meccanismo del voto della questione di fiducia messa sull'articolo unico non è un meccanismo superato dalla riforma costituzionale. La riforma costituzionale vorrebbe dare un po' più di scorrevolezza alle proposte di legge del governo, ma non impedisce questi massacri, che sono dei massacri tra l'altro che violentano gli stessi regolamenti parlamentari, violentano la stessa Costituzione, perché quando la Costituzione dice che le leggi devono essere discusse articolo per articolo, voi capite che sì, queste sono discusse articolo per articolo, ma l'articolo è unico, per cui è una truffa. È un Parlamento che accetta questa truffa, è un Parlamento di scellerati, perché non c'è nessuna norma che può impedire a un organo di suicidarsi, ma così il Parlamento si sta suicidando. La funzione del Parlamento ormai è quasi decorativa, e questo è un fatto gravissimo in un paese, e gli stessi parlamentari di questo non sono perfettamente consapevoli, perché se no, invece di fare queste grandi manifestazioni con cartelli, cartelloni e altre pagliacciate, invece di fare i pagliacci, cosa che fanno regolarmente, penserebbero di fare delle opposizioni serie a queste cose. Secondo me questo, per esempio, è una questione che tu puoi portare di fronte alla Corte Costituzionale sollevando un conflitto di attribuzione, cosa che parleremo fra, di cui parleremo fra un mesetto. È fatto apposta per la Corte Costituzionale dicendo: c'è un potere dello Stato che mi impedisce di lavorare, e se lo fai bene la Corte Costituzionale sarà anche costretta a darti ragione, perché questo è veramente uno scandalo. Però vedete, il meccanismo della questione di fiducia non è previsto in Costituzione. La Costituzione semplicemente pone la disciplina della mozione di sfiducia, che è un'altra cosa. La questione di fiducia è disciplinata dai regolamenti delle Camere, e i regolamenti delle Camere applicano per analogia la norma dell'articolo 94 sulla mozione di sfiducia, compreso la pausa di riflessione che è solo di 24 ore. L'uso che viene fatto di questo strumento è un uso abnorme. Contro questo uso abnorme non si è provveduto ancora, nessuno ha provveduto. Non ha provveduto il Capo dello Stato, per esempio. Certo che è una bella responsabilità. Ma se il Capo dello Stato avesse dall'inizio incominciato a dire: io non accetto leggi approvate così, avrebbe superato la soglia dei suoi poteri? Probabilmente no, perché sta semplicemente dicendo quello che va rispettato è la Costituzione, non solo la lettera della Costituzione, ma anche lo spirito della Costituzione, il senso delle cose. E non l'ha mai fatto, ha accettato questa prassi di approvazione e questa prassi si è stabilita. Lo potevano fare le opposizioni, ci sono state opposizioni feroci sulle leggi approvate così, ma nessuna di queste è arrivata a chiamare in ballo un giudice, come la Corte Costituzionale. Perché non ha voluto chiamare in ballo un giudice? Perché il corpo politico detesta i giudici, che è anche sano. Anche i giudici detestano il corpo politico ormai in Italia, ma la tensione tra i due poteri è una tensione che vi ho già spiegato all'inizio, è una tensione che sta nelle cose e che tiene sul sistema. Una cosa è la tensione, un'altra cosa è la non comprensione dei ruoli. che bastava che una qualsiasi delle opposizioni sollevasse un conflitto di attribuzione e la Corte Costituzionale si sarebbe dovuta pronunciare nel merito della legittimità di questa procedura, e non l'hanno fatto. Le riforme costituzionali non se ne occupano, i regolamenti parlamentari finiscono con essere carta straccia, e questo è un, come dire, una svuotamento di senso degli strumenti di regolazione costituzionale, regolamentare, delle autonomie, del sistema di governo, che sono veramente preoccupanti. Bene, è mezzogiorno.